canzone, l'inno che fa un po' da filo conduttore in questa novena di quest'anno. Un inno antico, come sapete, del primo millennio, che è conservato ancora nella liturgia della Chiesa, in particolare nella liturgia delle ore. Ma questa sera l'invito è a meditare la relazione di Maria con la figura di Eva, che nel inno che abbiamo cantato è richiamato nella seconda strofa che abbiamo pregato. E la traduzione italiana recita così: l'ave del messo celeste reca l'annuncio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace. Quindi l'inno richiama proprio l'episodio che abbiamo ascoltato nel Vangelo, che è stato proprio adesso proclamato, cioè l'episodio in cui Maria riceve dalla bocca dell'angelo Gabriele quell'annuncio che dà il via alla nostra salvezza. Nella traduzione latina, l'annuncio, le parole dell'angelo Gabriele è ave piena di grazia, il Signore è con te. Ancora oggi noi nella preghiera dell'Ave Maria lo ricordiamo, ma nella traduzione italiana che abbiamo ascoltato è stato reso diversamente: rallegrati piena di grazia, perché in realtà il testo greco, originario, intende comunicare ben più di un semplice saluto, un semplice ave, perché quell'ave è anche un annuncio di gioia. Perché? Perché questo messo celeste, come lo chiama il nostro inno, preannuncia a Maria una grande gioia. Lei, per mezzo dello Spirito, da lei nascerà colui che sarà santo, dice, sarà chiamato figlio di Dio. Quindi è un annuncio carico di esultanza, perché è l'annuncio della salvezza per tutta l'umanità. E il nostro inno non manca di sottolineare questo aspetto salvifico dell'inno, quando appunto precisa che con l'annuncio dell'angelo è donata al mondo la pace. È evidente che qui la pace non è la semplice assenza di un conflitto fra gli uomini. Nella Bibbia la pace è pienezza delle benedizioni di Dio, è ciò che rende possibile una vita ormai riconciliata, cioè una vita che ritrova l'armonia delle origini, quell'armonia che sappiamo è andata perduta a causa del peccato di Adamo ed Eva. E successivamente il nostro inno si richiama proprio alla figura di Eva. E ci potremmo anche domandare però che cosa lega queste due donne così distanti l'una dall'altra, cioè che cosa c'entra una donna come Eva, che appunto è una donna dell'Antico Testamento, con Maria, che invece ritroviamo nel Nuovo Testamento. Non è forse una pretesa un po' forse eccessiva quella di voler trovare un nesso tra due mondi così distanti fra di loro? In realtà, già pensiamo ad esempio a Sant'Ambrogio, la pensavano diversamente. Sant'Ambrogio esortava i suoi fedeli ad abbeverarsi non solo al Nuovo Testamento, ma anche all'Antico, perché lui diceva che Cristo è racchiuso in ogni pagina della Scrittura, non soltanto nei Vangeli. E se la venuta di Cristo nella carne è strettamente legata al sì che Maria pronuncia, allora nell'Antico Testamento è possibile rinvenire alcuni elementi che profeticamente rimandano alla figura di Maria e consentono a noi di comprendere anche più a fondo il mistero di questa donna eccezionale che è Maria. Allora, in questo senso, appare anche feconda la scelta del titolo che è stato dato a questa meditazione di questa sera: Maria, nuova Eva. Questo titolo, che appunto evoca un parallelismo tra Maria ed Eva, la prima donna Eva e Maria che è la nuova Eva, quindi si tratta di un paragone che viene richiamato e che è sotteso anche anche all'inno che abbiamo pregato in questa celebrazione. Tant'è che appunto nella seconda strofa, richiamavamo prima, che si afferma che con Maria, con l'annuncio a Maria, è donata a noi la pace, ma questo è stato possibile perché l'annuncio di Maria, con l'annuncio di Maria, abbiamo pregato, è mutata la sorte di Eva. Il testo latino precisamente affermava il mutamento del nome di Eva, muta la sede nome. E uno si potrebbe chiedere, ma che cosa c'entra il nome di Eva, che nella traduzione italiana è sparita? Perché forse occorre richiamare alla tradizione medievale, soprattutto nell'antichità, si era diffusa la consuetudine di leggere l'ave che l'angelo Gabriele indirizza a Maria come il rovesciamento di Eva. Quindi il nostro inno, nella sua tradizione latina, nel suo originale più antico, applica qui un gioco di parole, invertendo le due vocali, ave, Eva. E perché questo gioco di parole? Perché vuole suggerire a noi che lo preghiamo che quello che avvenne per mezzo di Maria con il suo sì è il rovesciamento di quello che Eva ha compiuto alle origini dell'umanità. Quindi l'inno richiama la figura di Eva, ponendola però in antitesi con quello che si è realizzato in Maria. Però la tradizione della Chiesa, che è più ampia, ha individuato anche una continuità tra Maria ed Eva. Che cosa comuna queste due donne così distanti? I padri della Chiesa amavano affermare che entrambe hanno creduto, entrambe hanno obbedito, quindi c'è qualcosa che li accomuna, ma anche una profonda differenza, come dicevamo già prima. Questo significa che la relazione tra Eva e Maria è una relazione articolata. Noi dicevamo, il titolo di questa serata è Maria Nuova Eva, proprio perché è un titolo che riesce a sintetizzare in modo mirabile la continuità nella discontinuità profonda, nella novità che Maria introduce nella storia della salvezza. Si viene a porre in relazione Maria ed Eva, ma nello stesso tempo evidenziandone la singolarità. Non pensiamo però che questa espressione Maria Nuova Eva l'abbiamo inventata questa sera ad hoc per questa serata, no? È un titolo molto antico in verità, perché risale addirittura ai primi secoli del cristianesimo, precede lo stesso inno che abbiamo cantato. Anzi, potremmo dire che è un'espressione che era usuale nei padri della Chiesa anche tra i primi del secondo secolo. Penso ad esempio a Giustino oppure Sant'Ireneo, tutti questi antichi cristiani, questi antichi autori cristiani che utilizzavano ampiamente queste espressioni per individuare e articolare il parallelismo tra Eva e Maria. E per illuminare questo parallelismo potremmo anche evocare il brano che abbiamo ascoltato nella prima lettura, il libro della Genesi, dove ci è stato appunto raccontato che Eva ha obbedito al serpente, ma non ha obbedito a Dio. Questo serpente che rappresenta il mistero dell'iniquità, che insidia la vocazione di ogni uomo sulla terra, è lui che insinua la disobbedienza a Eva. E comunque sia, la conseguenza di questo atto di Eva è una conseguenza catastrofica, perché quell'armonia che è posta dal creatore all'inizio dell'umanità è infranta, perché l'uomo si è ribellato a Dio, andando a scindere, no, la comunione con il suo creatore. E così allora, come amava dire anche Sant'Ireneo, Eva con la sua disobbedienza divenne causa di morte per tutta l'umanità. Ma Dio, lo abbiamo ascoltato, non si arrende di fronte alla disobbedienza dell'uomo. Prima di tutto cosa fa? Va in cerca dell'uomo e domanda: Adamo, dove sei? Dove sei? Perché nonostante il peccato, Dio non si stanca di andare alla ricerca delle sue creature. E nel racconto della Genesi ci viene detto che Dio non solo non si stanca, fa ancora di più. Addirittura Dio promette un capovolgimento di quella situazione catastrofica prodotta dall'uomo. Tant'è che al serpente cosa dice Dio in quella maledizione al serpente? Dice: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai calcando. Questo passo, che è chiamato nella tradizione anche il proto-vangelo, cioè il primo vangelo, perché è la prima buona notizia, i cristiani lo hanno sempre custodito gelosamente, perché hanno intravisto in queste parole una allusione a Maria. È lei che viene prefigurata in questa donna che sarà costituita da Dio in opposizione, in inimicizia, no? Con il maligno, insieme alla sua discendenza, alla sua stirpe, cioè Gesù Cristo. Quindi in questa lettura che abbiamo ascoltato del libro della Genesi è prefigurata e preannunciata la definitiva sconfitta del serpente. Ma come si realizzerà poi questa promessa scritta nelle prime pagine della scrittura? Ecco, la salvezza dell'umanità prenderà avvio con il sì obbediente di Maria, cioè grazie al suo eccomi viene ristabilito nuovamente un canale di comunicazione tra Dio e gli uomini, e poi con la venuta nella carne del Figlio di Dio si apriranno per noi definitivamente le porte della salvezza. Allora, per questo motivo, i cristiani fin dall'antichità hanno visto in Maria la nuova Eva, la prima Eva che, come dice, che la madre dei viventi, come dice il libro della Genesi, la madre dell'umanità, potremmo dire, nella carne. Maria invece che è la nuova Eva, perché è la madre di una umanità nuova. Nuova perché è appunto un'umanità nell'ordine della grazia. Quindi questo parallelismo, che poi, dicevo, verrà declinato anche dai padri della Chiesa, si pone, permette a noi di avere di fronte ai nostri occhi quello che è il grande disegno salvifico di Dio, che abbraccia l'umanità intera. Quindi una redenzione che prende avvio grazie a una donna straordinaria, quale è Maria, e il fatto che quello che Dio realizza in lei, perché la chiama essere la madre del nostro Redentore, è capace di rovesciare le sorti di Eva e inaugurare per lui un tempo di riconciliazione, un tempo di pace. E forse non al mondo la pace, forse questa pace sembrerebbe essere qualcosa di sconveniente nei tempi che viviamo, no? Viviamo in tempi dove adesso abbiamo una guerra alle porte dell'Europa, i contrasti, le ingiustizie sono tutt'altro che finiti. Come possiamo gioire se il mondo è segnato ancora da così tanti mali? È vero, anche se la riconciliazione e la pace non si sono ancora pienamente realizzate per noi, però come cristiani siamo chiamati comunque a gioire, a rallegrarci, per usare le parole dell'angelo Gabriele, perché Maria è la nuova Eva, è per noi lei motivo di speranza, di grande speranza, perché la vittoria sul serpente, che è già una realtà per lei, per il suo figlio ovviamente, diventerà una realtà anche per noi, nella misura in cui però siamo innestati in quell'umanità nuova che ha come capostipite il suo figlio Gesù Cristo, che potremmo chiamare il nuovo Adamo. Allora preghiamo davvero che il Signore non ci faccia mai smarrire la consapevolezza del grande dono del battesimo che abbiamo ricevuto e grazie al quale siamo parte di questa umanità nuova, di questa umanità redenta che è la Chiesa, e di cui Maria è anche l'immagine eminente, no? Ecco, Maria davvero interceda per noi, perché tra i travagli, in mezzo anche alle insidie di questo mondo, sappiamo essere uniti al Signore, appunto perché, come dice Paolo, se moriamo con Lui anche vivremo, e se regniamo con Lui anche regneremo.